Comincio con leggervi un brano della Sacra Scrittura, della lettera di San Paolo agli Ebrei. Infatti dice: la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi Suoi, e a Lui noi dobbiamo rendere conto. Guardate, è un bel pensiero questo. Noi siamo sempre alla presenza di Dio. Lui scruta i nostri cuori e Lui non lo possiamo ingannare. Non possiamo dire Gesù, Gesù e dopo fare quello che vogliamo. Dire beh, in chiesa, dico le preghiere, questa è una cosa. Poi la vita è tutta un'altra cosa. Guardate che il Signore non la pensa così. Non la pensa così. Noi dobbiamo essere coerenti, coerenti, dappertutto, nella vita privata, nella vita pubblica, quando si è in chiesa, quando si è fuori di chiesa. Ma adesso mi fermo quest'oggi un po' a dire come dobbiamo comportarci in chiesa. Sapete, io sono vecchia e mi ricordo quello che ci insegnavano quando noi eravamo bambini. Non potevamo dire neanche mezza parola in chiesa. La prima cosa che dicevamo quando andavamo a confessarci era: ho chiacchierato in chiesa. E magari avevamo detto 3-4 parole in croce. Adesso, se è necessario, dice: guardi, per favore, una cosa, per carità. Ma il chiacchierare in chiesa come si fa adesso, come fosse la piazza, è proprio una cosa indegna. Mi ribolle dentro l'anima che non so cosa farei. Farei come nostro Signore, prenderei la rovescierei i banchi e con lo staffile butterei fuori la gente. Ma la chiesa è la casa di Dio. Si va per pregare, si va per ricevere i sacramenti. Là c'è il Signore in corpo, sangue, anima e divinità. Perciò c'è il Padre e lo Spirito Santo, oltre che Gesù, che è il Figlio. Ma cosa ne abbiamo fatto delle nostre chiese? Certo che la colpa grande è dei sacerdoti, purtroppo, e dovranno rendere conto a Dio, e come? Perché a volte si mettono anche loro a chiacchierare in chiesa come fosse, non so, li ho visti. E io dico, continuo a dire: Signore perdona loro, Signore perdona, il Signore fagli loro capire che non è il modo di agire questo. Io vorrei, c'era il Presidente della Repubblica, e vorrei vedere se fanno davanti a lui la cagnara che fate in chiesa. E che è un uomo come noi, e forse anche peggiore di noi, non lo sappiamo quello, perché lo sa solo il Signore. Ora, la mia casa è casa di orazione, e voi ne avete fatto una spelonca di ladri, dice Gesù. E l'unica volta che ha preso con lo staffile e li ha buttati fuori, ha rovesciato i banchi, ha fatto il demonio a quattro, lui da solo, avrebbero potuto assalirlo? Doveva essere così tremendo in quel momento e così forte che hanno avuto tutti paura e se ne sono andata a gambe. La mia casa è casa di orazione e voi avete fatto una spelonca di ladri perché loro vendevano. E noi facciamo che cosa? Un salotto di chiacchiere? Guardate che il Signore è proprio indignato, sapete? È proprio indignato di quello. Sapeste quanto purgatorio si fa per questo? Perché non, se è necessario dire scusi, permesso, vado di là. Quello che è necessario. Ma il chiacchierare, il fermarsi, come fosse la piazza, ma andate fuori in piazza, ma andate in un corridoio, ma andate dove volete. La mia casa è casa di orazione, dice Gesù. E se noi non lo facciamo una spelunca di là, di cosa facciamo? Un salotto di chiacchiere? Guardate che è proprio stanco il Signore, sapete di questo? È proprio stanco. Vuole che ripristiniamo il rispetto che si deve avere davanti alla sua presenza sacramentale. Perché se anche le specie eucaristiche sono nel tabernacolo, ogni ostia consacrata è tutto lui, in corpo, in sangue, anima e divinità. E divinità. È il nostro Dio, quello che ci ha creato l'anima. Il corpo viene dai genitori, ma l'anima è stata creata da Dio. Quello che ci domanderà conto quando moriremo, che ci giudicherà, che dirà, beh, vieni benedetto dal Padre mio, oppure andate maledetti all'inferno. Mi vengono i brividi a pensare a quel funerale laico, ma giustamente, perché non credeva in Dio, l'ha bestemmiato tutta la vita di quello che è morto adesso, grande uomo. Ma che grande uomo è se va all'inferno tutta l'eternità? Lo capite? Ma che grande uomo è? Grande giornalista, rispettato, e dopo è tutto l'inferno, tutta l'eternità? Ma che scherziamo? Ma almeno è coerente, non si è fatto neanche portare in chiesa dopo morto, perché non ha mai creduto, ha sempre combattuto Cristo, Dio e tutto, ha sempre bestemmiato. È un grande uomo. Poveretto, sarà stato anche grande, io non lo so, però mi fa tanta pena, mi fa. E adesso che è nella realtà e che vede come stanno le cose, se potesse tornare indietro. Ma non si può, cari, non si può. Allora, guardate, torniamo al vero senso della casa di Dio. Questa è una casa di orazione, dice Gesù. È una casa di preghiera. Se devo chiacchierare vado in salotto, vado fuori. E poi là c'è il nostro Dio, quello che ha creato la nostra anima, quello che dirige tutta la nostra vita, in bene o in male se noi lo vogliamo, perché Lui rispetta la nostra libertà come nessuno di noi uomini e donne rispettiamo. Perché Lui è coerente, è Dio. Ci ha creati liberi. Liberi di credere, liberi di non credere. Liberi di agire così o liberi di agire colà. Non è riuscito Lui a convertire Giuda. Ce l'ha messa tutta Gesù. Fino all'ultimo momento gli ha detto, ma amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Eppure lui da tutta l'eternità sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, che Giuda non avrebbe chiesto perdono e che sarebbe andato all'inferno. Da tutta l'eternità Dio sapeva questo. Eppure ha agito come non lo sapesse, ha cercato di fare breccia nel cuore di quell'uomo fino all'ultimo momento. Le ultime parole sue di Gesù sono state: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Perché era d'accordo con gli altri, quello che bacerò è lui. Perché siccome c'erano anche i cugini e si assomigliavano, nel buio, perché non c'era mica l'illuminazione allora, vero? La luce elettrica non era stata ancora inventata, era buio. Avevano le torce, sì, ma come, che cosa potevano rischiarare? Il segnale era quello, perché Giuda lo conosceva bene Gesù. Era 3 anni che era insieme. Era un suo apostolo, era un vescovo. Ci stupiamo che adesso 1 su 12, per esempio, di vescovi tradisca Gesù? Non stupitevi. È stato così allora quando Gesù era vivente? E voi direte, come? Anche i vescovi? Certo, anche i cardinali se volete. L'unico che non tradisce Gesù nell'insegnamento è il Papa. Nella vita potrebbe tradire. Grazie a Dio adesso abbiamo una sequenza di papi veramente santi. Ma nel Medioevo ci sono stati dei papi che anche nella vita non erano santi. Però non hanno mai insegnato sbagliato, perché c'era questo, il Signore ha voluto, è una verità di fede. Il Papa non può non dire la verità. Il Papa non può sbagliare in fatto di fede e di morale, dopo il fatto di scienze, di fatto di politica, può sbagliare quanto volete. È uomo come gli altri, ma in fatto di fede e di morale no. E adesso il Signore ci ha dato un Papa straordinario, un Papa che proprio ci voleva in questi nostri tempi. Ascoltatelo, perché interviene molto, molto spesso e subito nei problemi che ci sono. Non aspetta di ascoltare altri vescovi, no. Lui sa che quando dice una parola di fede e di morale è la verità. E vedete che interviene subito se lo ascoltate. Perché anche la televisione adesso cerca di ascoltarne il meno che sia possibile e di trasmettere il meno che sia possibile del Papa. Perché? E la televisione non è mica in mano dei cattolici ferventi. No. Quindi, se possono scantonare, se possono non trasmettere, proprio l'indispensabile lo dicono, perché sennò fanno brutta figura anche davanti a tutti gli altri giornalisti. Però, cari miei, guardate che quello che il Papa dice in fatto di fede e di morale è verità sacrosanta. E la dice, non la risparmia.